Red Film Radio.
Red Film Radio.
Interview.
Interview.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti e quest'oggi sono in compagnia telefonica di Nicoletta Romeo, co-direttrice artistica del Trieste Film Festival, che giunge alla 30ª edizione. Bentornata su Fred, Nicoletta.
E bentornati anche voi, grazie a dedicarci così tanta attenzione ogni anno, è sempre un piacere così ritrovarvi.
Allora, dal 18 al 25 gennaio quest'anno, un trentennale, quindi una data importante e un grande parallelismo con quel 1989, così importante per la storia del mondo, dell'Europa in particolare.
Sì, è un doppio felice anniversario, nel senso che da un lato festeggiamo il trentennale del festival e delle sue attività, siamo grandi, abbiamo 30 anni di storia alle spalle, non sono pochi, non è solo tempo di bilancio per noi, ma è anche un modo, come dire, ok, siamo grandi, ce l'abbiamo fatta, adesso è tempo comunque di guardare avanti ai prossimi 30 anni. Al tempo stesso sono i 30 anni dal crollo del muro di Berlino ed è da lì che il festival nasce. Il festival nasce proprio nel novembre dell'89 e da quella volta ci siamo sempre dedicati, ed è questo il focus principale del festival, a tutte quelle cinematografie di questa vastissima area dell'Europa centro-orientale. E quindi, diciamo, quest'anno, oltre all'impianto tradizionale dei concorsi, degli eventi speciali, eccetera, c'è proprio un momento di riflessione su cosa è stato il festival in Italia e in questa macro regione in questi ultimi 30 anni e come è cambiato anche il modo di fare cinema in questi paesi.
Eh sì, perché con questo, diciamo, importante parallelismo, più che mai quest'anno avete improntato e impostato tutto il programma, a partire dal film di apertura e di chiusura, corretto?
Sì, esattamente. Guarda, il film di apertura, ne siamo felicissimi, è un'anteprima italiana che ci ha molto commosso. È Meeting Gorbachev, l'ultimo lavoro di Herzog con André Singer, è un documentario, ma è molto di più, è proprio una storia, è una storia di uno dei giganti del secolo scorso, cioè parliamo di Mikhail Gorbachev. Il film in qualche modo ne racconta l'ascesa dalla periferia da cui proviene fino al momento proprio culminante della sua carriera politica, fino alla parabola discendente, fino ad arrivare a oggi. Oggi Gorbachev è una persona anziana, abbandonata da tutti, in qualche modo anche in Russia, diciamo, è sempre stato un personaggio controverso, ma questo documentario gli rende giustizia, è un documentario che ne racconta soprattutto la vicenda umana e non solo politica. Il 22 gennaio invece, sempre al Politeama Rossetti, dove inaugureremo il festival, un grande omaggio al dio della danza incontrastato, a Rudolf Nureyev con The White Crow di Ralph Fiennes. Un film che pensiamo piacerà molto al pubblico femminile, ma non solo, ed è proprio un film che racconta la storia degli esordi di Nureyev fino a quel momento fatidico in cui a Parigi chiese l'asilo politico e volse le spalle per sempre all'Unione Sovietica, e questo lanciò poi la sua carriera internazionale.
Film poi diretto da un signore attore che qui è un regista classico.
Sì, qui è un regista molto classico, si ritaglia anche un personaggio, cioè nel primo maestro di danza di Nureyev, cioè Pushkin. Ralph Fiennes è già stato in Russia, noi anni fa avevamo inaugurato con un film russo, Two Women, dove lui era il protagonista. Ralph Fiennes, tra l'altro, parla russo, lo parla benissimo,
non lo sapevo.
È nel film che noi vedremo in sala, esatto, in lingua originale, scopriremo che ha un accento quasi perfetto. Tra l'altro, un piccolo aneddoto, una piccola chicca: Ralph Fiennes in realtà guarda spesso est, tanto che gli è stata data, concessa di recente, la cittadinanza serba. Quindi Ralph Fiennes non è solamente un serbo britannico, ma è anche un cittadino serbo.
Quindi perfetto per Trieste Film Festival. Ma c'è una cosa che mi ha colpito ancora di più, perché io sono una super fan di questo regista, ma super fan di questo film in particolare, che è il film che apre la retrospettiva dedicata al muro e quindi anche a questo parallelismo che c'è tra il Trieste Film Festival e la caduta del muro, che è Possession di Andrei Zulowski, che è meraviglioso. Isabelle Adjani È indimenticabile in tutti i suoi visi,
Assolutamente.
cioè è veramente un film epocale per tutti gli amanti sia del cinema europeo che del cinema horror, perché apre veramente altre visioni e altre veramente immaginari e scenari. Aprì almeno.
Beh. Assolutamente, beh, Possession fu proiettato a Cannes, dove nell'81 Isabella Gianni vinse la Palma d'Oro come miglior attrice. È un film che tra l'altro è stato passato per la prima volta in Italia proprio qui a Trieste in una delle prime edizioni del Festival della Fantascienza, e poi noi lo proiettammo a Trieste invece durante il Trieste Film Festival nel 2003 in quella che fu la prima retrospettiva integrale dedicata a Zulawski.
Meraviglioso.
Quindi Zulawski venne a Trieste, tra l'altro gli pubblicammo un volume monografico, lui venne a Trieste tante volte, diciamo Zulawski è stato un po' un amico del festival, è venuto qui tante volte con delle masterclass in giuria, insomma è stato per noi proprio un regista amico in tutti i sensi. Questo è un omaggio anche a lui, per ricordare chi è stato, per ricordare che cos'è questo film, un film che contiene molti elementi di genere e che in qualche modo parla del male assoluto. Zulawski lo girò a Berlino, proprio nel attaccato al muro, ovviamente quando il muro era eretto ormai da tanti anni e non si parlava ancora di perestroika, ed è un film sul male della società contemporanea e sul male all'interno dell'uomo. Una piccola nota simpatica, quest'anno l'immagine del festival è tratta da una istantanea, una fotografia scattata dalla famosissima fotografa Dominique Serman, una fotografa di moda e non solo, che nell'estate in cui Zulawski girò il film Possession a Berlino, scattò una fotografia a Isabella Gianni mentre durante le pause, per sgranchirsi le gambe, comincia a saltellare con una corda vicino al muro di Berlino. Questa foto è rimasta storica e Dominique Serman è stata così generosa e così carina da capire l'intento del nostro festival e ce l'ha regalata proprio per farne l'immagine che quest'anno vedrete sui poster e così dicendo. Quindi questo film è rimasto immortalato proprio anche dall'immagine, diciamo, totale del festival di quest'anno.
E quindi approfitto e faccio un appello ai nostri ascoltatori che sono frequenti cinefili e frequentatori dei festival: se volete avere un poster in casa che sia degno di nota, quest'anno è il 30° Trieste Film Festival, è il poster che dovete avere in casa, perché se siete cinefili è quello.
Assolutamente, vi portate Isabella Gianni a casa, ecco, questa è l'idea.
Assolutamente. Allora, invece sì, parliamo dei concorsi, partendo da quello internazionale sui lungometraggi. Che c'è un fil rouge, classica domanda, oppure che cosa avete scoperto quest'anno?
Ma quest'anno diciamo due cose sono degne di nota a mio avviso, e sono dei leitmotiv che spesso scopriamo dopo,
certo,
aver fatto la selezione.
Fatti.
Non sono certo dei, sì, a volte, come dire, ci sono dei fili rossi che uniscono trasversalmente anche i film di un programma e di cui ci si rende conto spesso solo a posteriori. Diciamo, uno è un tema femminile molto forte.
Bene.
Molti sono i film quest'anno girati da donne, sia lungometraggi di fiction che documentari, e spesso hanno per protagoniste delle donne spesso inconsuete, diciamo sono delle donne ribelli contro gli stereotipi, sicuramente fuori dai cliché, sono delle mamme che non vediamo di solito al cinema, delle figlie un po' rivoluzionarie, diciamo un po' come dire, sono film che in qualche modo spazzano via, ecco, gli stereotipi anche sulle coppie o sui rapporti tra genitori e figli, e questo, diciamo, è una nota significativa. L'altro invece è il tema della guerra. La guerra torna sempre e in tanti film. La guerra non è solamente come dire, un concetto astratto, ma qui si parla proprio di guerre che hanno insanguinato recentemente o nel passato l'Europa, quindi sono guerre che ci parlano perché sono vicine a noi. Ritornano i conflitti balcanici, ritorna il conflitto nel Donbass con l'ultimo meraviglioso film di Sergei Loznitsa, ritornano anche i film sulla seconda e sulla prima guerra mondiale. vale a dire, sono riflessioni ancora oggi molto vive, molto calde. Si ritorna sui territori della Grande Guerra, sui diari scritti dai soldati, su quello che lasciano le guerre, anche dopo tanti anni. Lasciano macerie, lasciano divisioni, lasciano conflitti, e tutti questi film sulle guerre dialogano molto bene con altri film del nostro festival che invece parlano dei nuovi muri, dei nuovi confini, delle nuove paure. Sono tanti documentari quest'anno che documentano proprio questo, cioè il nascere dei nuovi muri in Europa, quei muri che pensavamo di avere sgretolato, di avere buttato giù per conquistare nuovi diritti, per ridisegnare un po' la geografia europea, e invece no, non ce la facciamo. Diciamo che la nuova ondata di migranti e di politiche xenofobe, spesso di estrema destra, soprattutto in Europa dell'Est e in Europa centrale, ha fatto sì che nuovi muri di filo spinato fossero eretti. E quindi il festival parlerà anche di questo, di vecchi muri e di nuovi muri.
Ed infatti proprio questo volevo chiederti, se pensavi che appunto anche chi parla del passato, a proposito di appunto Prima Guerra Mondiale o Seconda, voglia in qualche modo cercare di mostrarci che tutto può tornare, che alla fine...
Assolutamente,
non abbiamo del tutto imparato la lezione, probabilmente.
Assolutamente, ma soprattutto vuole attualizzare e modernizzare, come dire, degli eventi storici epocali del Novecento, come degli eventi in qualche modo ancora permanenti. Nel senso, la Prima Guerra Mondiale è vero che è finita, ma gli echi si ritrovano nei luoghi, nei paesaggi, nella storia delle persone. Primo tra tutti nel nostro territorio, come tu ben sai, la Prima Guerra Mondiale ha insanguinato parecchio la Friuli Venezia Giulia, la Slovenia, l'Austria. Sono tutte zone geografiche e umane profondamente
colpite.
Portano
un carico, esatto.
Esatto, di storico non da poco. E in qualche modo questi documentari sono sempre un monito su, diciamo, cosa è successo, ma su cosa si potrebbe succedere. Quindi in questo senso i documentari, anche quando ci raccontano storie del passato, sono sempre, sempre, sempre attuali e parlano soprattutto del futuro.
Mi colpiva un'altra cosa del vostro programma. Tra gli eventi speciali vedo che il Festival di Trieste, Trieste Film Festival, si apre anche alle serie TV.
Sì, questo è un esperimento. Questo, diciamo, è un esperimento, ma vorremmo in realtà, come dire, fare una promessa che ci piacerebbe mantenere anche per gli anni futuri. Nel senso, quest'anno ci siamo resi conto che HBO, questo canale televisivo che in Europa dell'Est è molto molto vivace, molto produttivo, da un paio d'anni sta producendo serie televisive d'autore di grandissimo livello. Qualcuna l'abbiamo vista, ci è piaciuta e abbiamo fatto in modo di riproporla in anteprima assoluta, perché sto parlando dell'ultima serie televisiva firmata dal premio Oscar Dani Stanovic. Questa è una serie televisiva, si chiama Success, in 6 puntate. Quest'anno l'abbiamo riproposta in modalità binge watching, quindi una maratona che finirà alle 3 di notte, giovedì 24 gennaio al Teatro Miela, e permette un po', diciamo, di capire cosa succede nell'Est Europa, nel senso, sono tutte serie televisive che non hanno nulla da invidiare alle grandi serie televisive americane, sia dal punto di vista dello script, della sceneggiatura, ma anche della direzione degli attori, e anche dal punto di vista produttivo. Sono serie in cui si è investito molto e vi assicuro che il risultato ci ha davvero stupito. Tra l'altro, nell'Est Europa ricordo che altri registi del calibro di Kristi Mungiu recentemente hanno prodotto delle serie televisive anche girate da altri registi emergenti. Quindi questo, diciamo, è un nuovo prodotto televisivo, certo non cinematografico, che però ci sembra giusto segnalare proprio per sottolineare la vivacità produttiva e creativa soprattutto nell'Est Europa. Quando si dice, ma cosa succede nell'Est Europa dal punto di vista, no? Cioè, cinematografico, eccetera, ecco, succede tantissimo, tanto più che le serie televisive ne sono proprio un segnale e un simbolo e soprattutto un esempio concreto molto positivo.
C'è qualcosa che mi colpisce ancora riguardando appunto il comunicato sul programma, e c'è una sezione, una retrospettiva che in realtà festeggia i 30 anni del Trieste Film Festival. Si chiama Wind of Change, ci sono 11 titoli che avete proposto in questi anni che sono le hit, diciamo così, del Trieste Film Festival.
Sì, diciamo, noi in genere siamo poco celebrativi, anzi, diciamo, come dire, il nostro atteggiamento verso soprattutto il nostro programma è molto low profile. Quest'anno ci permettiamo di darci un pochettino le arie, non troppo, un po', perché guardando indietro abbiamo visto che molti film di culto, soprattutto degli anni 90, e molti autori di culto sono passati di qui, spesso in anni non sospetti, all'inizio delle loro carriere, che in qualche modo abbiamo contribuito a lanciare in Europa e nel mondo. E quindi ci siamo detti, ma perché non far conoscere questi film straordinari, di cui si parla poco ultimamente, in parte sono anche un po' spariti, soprattutto alle generazioni di giovani, giovanissimi, pensiamo ai millennials, quelli appunto nati dopo l'89, che sicuramente questi film non li hanno visti, non li conoscono, non sanno nulla di quel cinema e non sanno nulla di quel periodo storico in cui il cinema, questo tipo di cinema è stato pensato e creato, realizzato. E quindi abbiamo pensato, chiaramente senza voler esaurire i film di successo di quell'epoca, perché chiaramente 11 titoli sono pochi, certo. E come dire, non abbiamo la presunzione certamente di dire che sono i migliori, ce ne sono tantissimi, però diciamo la scelta diciamo, è stata basata proprio su quei film che hanno raccontato l'Europa, quindi film di culto che hanno raccontato che cosa, in sintesi? Il crollo del muro di Berlino, i conflitti balcanici, Ceausescu, l'adesione di certi paesi dell'Europa orientale all'Unione Europea, ci sono arrivati dopo in un secondo momento, cosa questo ha provocato nelle loro società, che cosa ha voluto dire anche il cambiamento diciamo dell'accesso dei nuovi finanziamenti europei per produrre cinema, chiaramente anche nell'est Europa. Il cinema si produce in maniera diversa, ci sono moltissime coproduzioni internazionali e così via. Quindi questi sono film che raccontano proprio l'Europa degli ultimi 30 anni, dalla polveriera di Paskaljevic, No Man's Land di Tanovic, Periferia Nord di Barbara Albert, La morte del signor Lazarescu e così via. Sono tanti film che raccontano così in una carrellata di 11 titoli l'Europa orientale e centrale, ma l'Europa in generale dal 1989 a oggi.
E infine i premi di questo Trieste Film Festival: confermato il premio Corso Salani, poi c'è il premio del Sindacato Critici Cinematografici.
I premi sono tanti, diciamo che i premi in denaro sono 4, quello al miglior lungo, il miglior documentario, il miglior cortometraggio, al miglior film della sezione Premio Salani, e poi ci sono tantissimi premi collaterali, mi piace ricordarne uno su tutti, cioè quello dato da Cine Europa, nostro partner mediatico, è un premio importante perché dà la possibilità, tra l'altro, al film prescelto dalla loro giuria interna di avere molta visibilità sul loro portale europeo. E tanti altri ancora, sono tanti i portali giornalistici che si occupano di cinema, che contribuiscono con i loro premi a dare visibilità ai film premiati, e questo ci fa piacere perché, come sapete, i film di cui ci occupiamo molto poco spesso escono nelle sale in Italia, e questo forse è il problema più grande, no? La distribuzione, è per questo che forse il Trieste Film Festival è diventato un evento unico in Italia, proprio perché dopo le date del festival è più difficile recuperare questi film in sala o nel VOD. Quindi ecco, questo tra l'altro è un altro dei temi che probabilmente andrà esplorato nei prossimi anni. In parte lo facciamo grazie a un panel dedicato alla distribuzione italiana indipendente che ogni anno organizziamo durante il festival, e che appunto con i distributori italiani diciamo sono tanti i temi di cui discuteremo. Uno di questi sarà senz'altro appunto dove spariscono i film che facciamo vedere.
Poi però in parallelo al Trieste Film Festival c'è sempre When It Meets West, che è almeno un fiore all'occhiello della vostra regione, che fa tanto durante il Trieste Film Festival per aumentare appunto le coproduzioni tra l'Italia e l'Europa centro-orientale, quindi in questo senso.
Sì, è un mercato di coproduzione che sta crescendo sempre di più. Quest'anno è arrivato la 9ª edizione, il Trieste Film Festival lo coorganizza ed è diciamo un mercato unico proprio per far incontrare quei professionisti dell'audiovisivo, produttori, distributori, sales agent, commissioning editor dall'Europa dell'Est e dall'Europa dell'Ovest. Tanti sono i paesi in focus, oramai è proprio diventato un appuntamento fisso durante l'anno in cui questi produttori e professionisti in generale si possono incontrare. È un mercato che funziona benissimo, sono tre giorni intensi di pitching, incontri, panel su vari temi e devo dire, come dici tu, è proprio un fiore all'occhiello. Penso che in Italia sia oggi uno dei mercati migliori dove inviare i propri progetti, quindi di questo siamo molto contenti. Gli ospiti crescono, sono veramente tanti, quasi 500 ogni anno e non sono pochi, soprattutto per questo tipo di realtà, quindi chiaramente ecco, questo ci fa felici, c'è tanto lavoro dietro e penso che in quei tre giorni chi possa avere l'accesso a quel mercato insomma lo veda e lo senta.
Un'ultima domanda che in realtà sono due che prevederebbero una lunghissima risposta, ma io confido nel tuo potere di sintesi. Qual è la posizione di Trieste Film Festival e di Nicoletta Romeo su, a proposito di distribuzione, film che provengono, a proposito di polemiche Netflix, ma comunque che potrebbero non prevedere un'uscita sala e soprattutto, visto che parlavi di una presenza maggiore di registe donne, sei a favore di una quota che si proponeva a festival o invece a queste cose non ci pensate, andate solo e soltanto di qualità?
Allora, parto dalla seconda. In genere si va solo ed esclusivamente dalla qualità. I film devono essere giudicati senza pensare troppo all'autore, ma il film è un prodotto che deve stare in piedi da solo. Poi in realtà un accento, come dire, sul fatto di una produzione al femminile, che vuol dire regista donna o produttrice donna o una tematica che riguarda le donne che esca fuori dal film, quindi a volte le tematiche femminili a volte vengono fuori anche da film realizzati da uomini,
sì.
No? Questo diciamo è un tema che ci sta molto a cuore e credo che il Trieste Film Festival faccia la sua parte, la faccia adeguatamente. Se vedete quest'anno diciamo il rapporto tra maschi e femmine negli autori è quasi 50-50, no? Quindi su questo devo dire siamo anche fortunati perché nell'Est Europa le donne che fanno cinema sono veramente tante, quindi come dire, naturalmente si guarda a un percorso femminile che è cominciato così già dagli anni 90, voglio dire, da quando ci siamo occupati di questo tipo di cinema. Sull'uscita delle sale invece immagino ti riferisci a grandi colossi,
sì, esatto.
Che non nominiamoli, che poi impediscono l'uscita nelle sale. La questione è molto complicata, ti posso solo dire che a volte dipende anche dal tipo di deal che uno riesce a ottenere. Guarda, per esempio, cosa è riuscito a fare Cuaron con Roma. Di
sì,
fatto,
certo.
Nelle sale italiane, se continua a vedere, e voglio dire ormai è gennaio inoltrato, e quindi forse una compresenza è possibile. Ecco, quindi lancio questa domanda. Una compresenza è possibile? Io la risposta me la sono già data.
Magari
ecco,
non per tutti i posteri... casi vanno analizzati appunto caso per caso probabilmente.
Sì, assolutamente, però diciamo ai posteri larga sentenza, in questo momento credo che un'unica risposta non c'è, diciamo è impossibile. La cosa che ti posso dire è che a me piace andare a vedere il film in sala, ecco, questa è diciamo,
probabilmente...
la magia della sala.
Come
non
dico,
è sparita.
Come dico sempre, probabilmente la tua è la risposta giusta, nel senso che non bisogna mettere blocchi a priori, perché sennò altrimenti non andremo avanti in questo mondo, ma assolutamente valutare caso per caso.
Assolutamente, assolutamente. Ed è comunque sempre interessante contribuire a un dibattito. Questo sì, cioè bisogna continuare a parlare di distribuzione, di canali adeguati per tutti, la distribuzione riguarda tutti, riguarda i film grandi, i film piccoli, quindi diciamo il tema caldo oggi è proprio non tanto la produzione, oramai i film si fanno anche con un cellulare per intenderci,
certo.
L'ha fatto anche Jean-Luc Godard, voglio dire, no, come dire, anche i grandi maestri del cinema oramai utilizzano dei mezzi molto facili e molto agili e molto così, molto poco costosi. Il problema oggi è proprio come far a vedere questi film, ed è proprio il tema caldo, diciamo, la distribuzione. Quindi, diciamo, è un tema molto più ampio che va molto, molto al di là, diciamo, dei monopoli, dei grandi colossi distributivi. Quindi l'importante è mantenere alto il dibattito e ognuno deve dire la propria.
Ed è per questo che ti ho fatto la domanda calda conclusiva. E quindi Nicoletta Romeo, co-direttrice del 30° Trieste Film Festival, vi auguro in bocca al lupo.
Grazie, crepi, grazie. Viva il lupo, adesso non so cosa si dica, ma insomma per me l'importante è che vada bene il festival.
Ricordiamo che il festival ci sarà ovviamente a Trieste dal 18 al 25 gennaio, il sito è www.triestefilmfestival.it. Ancora grazie a Nicoletta Romeo, ed io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred, da Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.